Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. Visto che il Signore ha provveduto a noi una prova, quello che Antonella ha un tumore. Ma non è l'unica prova, le prove arrivano e sono di tanti tipi. Capita nella provvidenza di Dio che uno dei miei pastori preferiti da cui ricevo di più, che si chiama John Piper, a lui è stato diagnosticato un tumore a fine dicembre. Una sorpresa in assoluto. E lui è stato operato il 16 febbraio, cos'era, 2 settimane fa circa, è stato operato per questo e ho sentito che l'intervento in sé è andato bene e adesso devono vedere che deve avere anche radiazioni, mi pare. Lui ha scritto una specie di studio che sarebbe 10 motivi che uno potrebbe sprecare il suo cancro. Cioè, lui che in questo momento ha un tumore, ha scritto uno studio dicendo: voglio dirvi, chi di voi ha un tumore, 10 modi che potresti sprecare il tuo tumore. Un tumore non è da sprecare, è da usare. Ma visto che noi potremmo sprecare non solo un tumore, ma potremmo sprecare anche altre prove, più o meno grande, ho preso quello che ha scritto lui, ho lasciato tutto testualmente come ha scritto lui, e a ogni punto suo ho aggiunto qualche cosina per aiutarci a vedere questi stessi principi per le altre prove della vita, perché il fatto è che ci vuole poco sprecare le nostre prove. Allora, che Dio ci aiuti a capire come possiamo utilizzare le prove, che sono cose speciali. Allora, leggo quello che lui ha scritto. Il 15 febbraio ha scritto questo il giorno prima di andare dentro per il suo intervento. Scrivo questo il giorno prima di essere operato per un tumore alla prostata. Io credo nella potenza di Dio di guarire, sia per mezzo dei miracoli, sia per mezzo della medicina. Credo che sia buono e giusto pregare per entrambi i tipi di guarigioni. Il cancro non è sprecato quando viene guarito da Dio. Egli riceve la gloria e questo è il motivo per cui il cancro esiste. Però, perciò non pregare per la guarigione potrebbe sprecare il tuo cancro. Però la guarigione non è il piano di Dio per tutti. Esistono tanti altri modi in cui potresti sprecare il tuo cancro. Sto pregando per me stesso e per te, questo scritto a chi ha un tumore come a lui, che non sprecheremo il dolore che abbiamo con i nostri tumori. Allora inizia 10 modi che tu puoi sprecare, se hai un tumore, il tuo tumore. E dico a noi tutti, puoi sprecare le difficoltà, le prove che hai. Numero 1. Sprecherai il tuo cancro se non credi che sia programmato da te per Dio, da Dio. Non basta dire che Dio solamente usa il nostro cancro, ma che non è stato suo, a lui a programmarlo. Quello che Dio permette per un motivo, e quel motivo è il suo disegno, il suo piano. Se Dio prevede che certe molecole diventeranno cancro, egli potrebbe fermarlo o non fermarlo a volontà sua. Se lo ferma, egli ha il suo motivo, un suo motivo. E dato che lui è infinitamente saggio, è giusto chiamare il suo motivo un disegno. Quindi se lui non ferma queste cellule che cominciano a diventare cancro, è perché ha un disegno di non farlo. Se lo fa, se lo ferma, è perché ha un disegno di farlo. Satan esiste e produce sia tanti piaceri, Satana dà tanti piaceri. Tanti peccati offrono piaceri per il momento. E Satana produce tanti dolori. Ma Satana non ha l'autorità di essere la causa ultima, sotto tutto, dietro qualsiasi avvenimento. Non ha quell'autorità. Perciò quando colpì Giobbe con ulcere, ricordate in Giobbe lo attribuisce in fin dei conti a Dio. E l'autore ispirato è d'accordo, come leggiamo in Giobbe 42:11, dove dice: tutti lo confortarono e lo consolarono di tutti i mali che il Signore gli aveva fatto cadere addosso. Allora tu, se tu non credi che il tuo cancro è stato programmato per te da Dio, lo sprecherai. Io aggiungo a quello, per poter avere pace in mezzo alle prove, soprattutto le prove che sono quelle che noi chiamiamo mali, dobbiamo capire che nulla può succedere se non nel piano di Dio. E quindi, in un certo senso, tutto quello che succede è il disegno di Dio, anche se Dio non è mai l'autore del peccato. Che Dio non sia l'autore del peccato è chiaro nella dichiarazione in Giacomo 1:13-14. Nessuno, quando è tentato, dica: sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Allora, l'uomo pecca perché ha un cuore pieno di peccato. Anche dopo la salvezza abbiamo ancora la nostra natura peccaminosa, che spesso la Bibbia chiama la carne, contro la quale dobbiamo combattere. Però, quando succedono cose brutte, da un tumore, da un terremoto, da un omicidio, dobbiamo ricordare che nonostante che Dio non tenta nessuno a peccare, egli controlla perfino quali peccati gli uomini riescono a fare. Abbiamo già visto sopra che era Dio, non Satana, che controllava quanto male poteva arrivare nella vita di Giobbe. Non è che Satana poteva decidere, è Dio che ha deciso. Similmente, quando Gesù camminava sulla terra in quei anni, più volte gli uomini malvagi cercavano di ucciderlo, se conoscete i Vangeli, senza mai avere successo, fin quando non era il momento stabilito da Dio. Allora, in Atti 2, Pietro a Gerusalemme stava predicando e lui dice questo. Lui dice che nonostante gli uomini malvagi hanno ucciso Gesù, era il piano di Dio. Ve lo leggo, Atti 2:22-23. Dopo do una copia di questo studio a ogni famiglia con tutti i riferimenti. Quindi tutto scritto. Lui dice, Atti 2:22, uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra di voi mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui, tra di voi, come voi stessi ben sapete, quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani, quello, l'altro giorno, quando avete ucciso lui, per il determinato consiglio e la prescienza, la preconoscenza, la parola è preconoscenza, di Dio, voi, per motivo di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Quella parola prescienza qui è la parola che in 1 Pietro 1:2 abbiamo letto, non è il sapere in anticipo, è quella parola che era il piano di Dio in anticipo. Quindi Gesù è stato dato nelle loro mani, sapendo che sarebbe stato ucciso, perché questo era il piano, il consiglio predeterminato da Dio, era quello che Dio aveva stabilito. Certamente dal punto di vista umano erano gli uomini malvagi che uccisero Gesù. Però egli fu dato nei loro mani ad essere uccisi perché questo era il piano di Dio per poter provvedere la salvezza. Similmente, quando una malattia colpisce una persona, è sempre perché fa parte del perfetto piano di Dio per quella persona. Quando poi una persona muore da una malattia, come da qualunque altra causa, è perché nel piano di Dio era programmato proprio così. Adesso nel mondo, qual è la malattia potenziale di cui si parla più di tutti gli altri? Come? L'aviaria, l'influenza aviaria. Se ne parla, ma sta passando, sta distribuendosi molto velocemente, non ha fatto quel passaggio di diventare un tipo che si passa da persona a persona ancora. Però dicono, se dovesse arrivare a quel punto, potrebbe essere un pandemico, che vorrebbe dire decine di milioni di morti. Dicono che un po' più di 50% delle persone che prendono muoiono. Giusto così? Mi pare 50% muoiono di quelle che la prendono. Qualcuno può correggermi di quello che mi ricordo dalle statistiche che ho letto. Allora, se vieni preso su 100 persone prendono il virus e se 50 muoiono e 50 riescono a superare, chi è che muore e chi non muore? Muoiono i 50 che nel libro di Dio era scritto che sarebbero morti in quel periodo. Cosa leggiamo in Salmo 139? Quando leggiamo dal versetto 14, io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nella profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati quando nessuno di essi era sorto ancora. Nel tuo libro erano scritti tutti i giorni che mi erano destinati. Visto che il numero dei nostri giorni è già scritto, quando arriva la morte, o la nostra, o quello di qualcuno a noi caro, o da un tumore, o da un incidente stradale, o perché ingoia male e soffoca, o perché è un attacco cardiaco, o mille altri motivi, quando arriva la morte, non dobbiamo mai pensare che la persona era troppo giovane, anche se era bambino, perché erano i giorni pieni che Dio aveva stabilito per quella persona. Dio è pienamente in controllo sia dalla morte che da un altro avvenimento della nostra vita. Un ulteriore versetto a riguardo, in Matteo 10, Gesù spiega che non dobbiamo temere i mali che possono arrivare nella nostra vita perché Dio è pienamente in controllo di tutto. In Matteo 10, 29, Gesù dice, due passeri non si vendono per un soldo, eppure non ne cade uno solo in terra senza il volere del Padre vostro. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Se il passero sta mangiando e la gatta arriva man mano e fa un salto cercando colazione, è un gatto non domesticato, ha fame e quindi è una brava cacciatrice, e la gatta arriva, fa un salto e se per un pelo l'uccellino scappa, era perché non era il suo giorno, Dio ha fatto sì che il gatto ha mancato miro. Invece se era il giorno di quell'uccellino, il gatto può fare un salto incredibile. Non dobbiamo noi temere alcun male, perché Dio è pienamente in controllo di tutto quello che ci succede. Egli controlla perfino quanti capelli cadono nella nostra testa. Siamo di grandi valori a Dio, dice Gesù. Quindi, quando ci arriva un tumore o anche una malattia più leggera, o un incidente in strada, o qualsiasi altro tipo di male, possiamo stare tranquilli, sapendo che Dio è in controllo e che gestisce tutto per il nostro bene. Per il nostro bene. Romani 8:28, sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Tutte le cose comprendono tutte i mali che ci arrivano. Dio è in controllo per compiere la sua opera in noi. Ricordiamo anche che le prove svariate comprendono cose come tumori, malattie leggere, malattie pesanti, incidenti stradali, essere licenziato nel lavoro, subire qualche ingiustizia. Tutte le prove svariate sono prove che Dio usa. Come leggiamo in Giacomo 1, versetto 2 a 4. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi di nulla mancante. Quindi, sia un tumore, sia qualsiasi altro male, è stato programmato da Dio. Se dimentichiamo questa verità, se dimentichiamo che quello che mi succede oggi, di male, qualunque sia la prova, se dimentico che è stato programmato da Dio, mancheremo il buon frutto che quella prova dovrebbe produrre in noi. Se dimentichiamo, oh, ma come mi è successo questo? Ma come sempre a me? Ma non è giusto? Se noi reagiamo dimenticando che è il piano di Dio, diventa una prova che non porta il frutto che avrebbe potuto portare. E viene sprecato. Riconosciamo che tutto arriva dalla mano di Dio, programmato in modo preciso. Numero due, sprecherai il tuo cancro se credi che sia una maledizione anziché un dono. Per capire questo ricordiamo le verità nei seguenti versetti. Per chi è un vero credente? 1. Romani 8:1. Dio non maledisce i suoi figli mai. Dio non maledisce i suoi figli mai. Perciò non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Romani 8:1. Galati 3:13. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, perché sta scritto, maledetto chiunque è appeso a legno. Salmo 84:11. Perché Dio, il Signore, è sole e scudo. Il Signore concederà grazia e gloria. Egli non rifiuterà di fare del bene a quelli che camminano rettamente, che camminano in giustizia perché sono veramente salvati. Non rifiuterà di fare del bene. Allora, perché mi ha permesso un tumore? Perché mi ha permesso un incidente? Perché mi ha permesso di essere licenziato? Perché lui sa i piani che ha per te e sa che quello fa parte del suo buon piano, la sua buona opera in te. Dio non maledisce mai nessuno che è un figlio di Dio, perché Gesù Cristo ha già preso tutta la maledizione che i figli meritavano. Anche quando Dio manda una disciplina, che può essere perfino qualcosa che porta alla morte fisica, non è una maledizione, ma è un dono di Dio, che Egli usa per riportare un figlio ribelle vicino a Lui, in modo che quel figlio può ricevere di nuovo le benedizioni che stava mancando essendo lontano. Allora, attenzione, non molto di quello di male, dico umanamente, che ci succede, non è una disciplina. Non è che ogni tumore, ogni incidente, ogni licenziamento, ogni ingiustizia, molto spesso non è una disciplina. È sempre buono esaminarci, ma non è che devo credere che, ah, questo, perché delle volte Giobbe non è stato disciplinato da Dio, ma nella Bibbia ci sono pochi che hanno subito quanto ha subito Giobbe. Questo è molto importante. Allora, però quando è disciplina, perfino la disciplina non è una maledizione, è un atto di amore. Leggo prima un esempio della disciplina severa in 1 Corinzi 11:28. Ora, ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e bevi del calice. Cioè, non beri se stai camminando nel peccato, ravvediti. E la soluzione non è di non prendere la cena. Non risolve niente. Poiché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso se non discerne il corpo del Signore. Per questo motivo, perché c'era fra di loro un bel po' di persone che stavano vivendo nel peccato, molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Ora, se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati non con la condanna ma con la disciplina, siamo corretti dal Signore per non essere condannati con il mondo. Quindi, poi in Ebrei 4, parlando della disciplina quando arriva, voi non avete ancora resistito. Questo è Ebrei 4, scusate, 12, Ebrei 12 dal versetto 4 ad 11. Voi non avete ancora resistito fino a sangue nella lotta contro il peccato e avete dimenticato le esortazioni rivolte a voi come a figli. Figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere di animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge quelli che ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli. Infatti, qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Inoltre, Abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo forse molto di più al padre degli spiriti per avere la vita? Essi infatti ci correggevano per pochi giorni come sembrava loro opportuno, ma egli lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. È vero che qualunque correzione sul momento non sembra recare gioia, ma tristezza, in seguito tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Quindi, anche se io so che questo che mi è successo è una disciplina, e ci sono le volte che io sono stato disciplinato e sapevo che era disciplina, è un atto di amore, non una maledizione. Voglio fare una piccola parentesi. Di solito, quando Dio disciplina, sappiamo che ci sta disciplinando. Se io sto lì, ah, ma non lo so, forse sì, forse no, probabilmente non è disciplina. La disciplina arriva quando io so benissimo quello che Dio vuole e io sto rifiutando di seguire Dio in quel campo della mia vita. E Dio mi manda un avvertimento, mi manda un altro avvertimento, mi manda un'esortazione. E io continuo a rifiutare. Quando arriva la disciplina, io so benissimo cos'è che sto facendo. Molto, molto, molto improbabile che uno abbia una disciplina e non riesce a capire per quale motivo. Cioè, quello, non dico che non sarebbe possibile, ma non sarebbe molto probabile. Piuttosto, quando arriva la disciplina, uno sa esattamente per quale quale motivo è arrivata. Però la disciplina, per quanto potrebbe essere severa, non è mai una maledizione, è un atto di amore. Allora, ricordiamo però che tantissimi dei mali che arrivano non sono disciplina, sono semplici prove. Ma nessuna prova, che sia disciplina o semplicemente una prova in sé, è mai una maledizione per un figlio di Dio. Tutto che arriva è un dono di Dio per fortificare la nostra fede e conformarci più all'immagine di Gesù Cristo. Terzo modo che uno potrebbe sprecare il suo cancro. Sprecherai il tuo cancro se cerchi conforto dalle statistiche anziché da Dio. Il disegno di Dio nel tuo cancro non è di farti diventare bravo nei ragionamenti umani che riguardano le statistiche. Il mondo trova conforto nelle statistiche, i veri credenti no. In Salmo 20, versetto 7, leggiamo: gli uni confidano nei carri, gli altri nei cavalli, ma noi invocheremo il nome del Signore, il nostro Dio. Fra coloro che hanno cancro, ci sono coloro che contano i loro carri, che sarebbe la loro probabilità di sopravvivere. Ah, nel mio caso mi dicono che con questo trattamento c'è un 80% probabilità, allora probabilmente mi andrà bene. Contano i loro cari. Ci sono coloro che contano i loro cavalli, che sarebbero gli effetti collaterali delle varie cure. Ma noi confidiamo nel nome del Signore, il nostro Dio. Il disegno di Dio è chiaro in 2 Corinzi 1:9. Paolo dice: anzi, avevamo già noi stessi pronunciato la nostra sentenza di morte, affinché non mettessimo la nostra fiducia in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. Paolo stava male. Ha detto: di quello che possiamo vedere noi stiamo per morire. Così speriamo in Dio, non in qualche statistica che sembra che potremo riuscirci. Lo scopo di Dio nel nostro cancro, fra mille altri cose buone, e di toglierci ogni altro appoggio, in modo che dobbiamo dipendere totalmente da Dio. Dio vuole che dipendiamo da Lui. Allora, con il cancro toglie via tutto quello che era un appoggio nostro, per insegnarci ad avere più fede in Lui. Volta dopo volta nella Bibbia, Dio ci insegna a cercare il nostro conforto e il nostro rifugio in Lui, e non nelle cose del mondo. Allora, preparatevi, vi leggo una serie di versetti, e ho scelto pochi di quelli che ci sono. Non vi dico neanche i riferimenti, sono tutti nei Salmi, perché sul foglio che ve lo do, no, forse li dico per la registrazione. si rallegreranno tutti quelli che in te confidano, manderanno gridi di gioia per sempre. Tu li proteggerai e quelli che amano il tuo nome si rallegreranno in te. Salmo 5:11. Salmo 9:10. Quelli che conoscono il tuo nome confideranno in te. Perché, o Signore, tu non abbandoni quelli che ti cercano. Salmo 13:5. Quanto a me, io confido nella tua bontà. Il mio cuore gioierà per la tua salvezza. Salmo 25:2. Dio mio, in te confido. Fa che io non sia deluso, che i miei nemici non trionfino su di me. Poi Salmo 28:7. Il Signore è la mia forza e il mio scudo. In Lui si è confidato il mio cuore e sono stato soccorso. Perciò il mio cuore esulta ed io lo celebrerò con il mio canto. Salmo 56:3. Nel giorno della paura io confido in te. Salmo 84:12. O Signore degli eserciti, beato l'uomo che confida in te. Salmo 9:9. Il Signore sarà un rifugio sicuro per l'oppresso, un rifugio sicuro in tempo di angoscia. Salmo 18:2. Il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. Salmo 32:7. Tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nell'avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. Salmo 46:7. Il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Salmo 59:16. Ma io canterò la tua potenza e al mattino loderò ad alta voce la tua bontà. Perché tu sei stato per me una fortezza, un rifugio nel giorno dell'avversità. Salmo 62:6. Egli solo è la mia rocca e la mia salvezza. Egli è il mio rifugio. Io non potrò vacillare. Salmo 73:28. Ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore di Dio il mio rifugio, per raccontare, oh Dio, tutto le opere tue. Allora, quando è che possiamo trovare il nostro rifugio nel Signore? Solamente quando abbiamo un tumore? O quando, come mariti, ci guardiamo nello specchio, o come padri, e diciamo, Signore, non sono dove dovrei essere, ma come riesco ad andare avanti? E ci sentiamo deboli, o come mogli, o come pastore, o come operai, o come figli. Quando delle volte ci guardiamo bene nello specchio, è molto peggio vedere il peccato che sto cercando di superare di quanto è vedere un tumore. E sì, abbiamo bisogno di un rifugio quando affrontiamo un tumore, ma quanto di più abbiamo bisogno di un rifugio quando affrontiamo, combattiamo contro il nostro peccato. E Dio è un rifugio sia in questo momento, sia in quel momento. Qualunque sia quello che ci opprime, che ci affligge, abbiamo un rifugio in Dio. Quindi non cercare rifugio nelle statistiche. Non cercare rifugio se hai problemi economici, con tutti i calcoli puoi fare. Non cercare rifugio in amici o un appoggio perché tu conosci una certa persona. Cerchiamo rifugio in Dio solo. Numero 4. Sprecherai il tuo cancro se rifiuti di pensare alla morte. Tutti noi moriremo se Gesù non ritorna presto. Non pensare alla morte è come sarà lasciare questa vita per incontrare Dio, è stoltezza. In Ecclesiasti 7:2 leggiamo: è meglio andare in una casa di lutto che andare in una casa di festa, perché là, nella casa di lutto, è la fine di ogni uomo, e colui che vive vi porrà mente. Come puoi porvi mente alla morte se rifiuti di pensarci? In Salmo 90:12 leggiamo: insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Contare i tuoi giorni vuol dire pensare quanti pochi sono e che finiranno. Come puoi acquistare un cuore saggio se rifiuti di pensare alla tua morte? Che spreco se non pensiamo alla morte. Quello che importa non è pensare alla morte in sé, ma pensare al fatto che ben presto lasceremo questa vita. Per vivere eternamente, che siamo salvati con Dio, per vivere bene su questa terra, dobbiamo vivere con gli occhi rivolti all'eternità. Per esempio, in secondo Pietro, leggiamo in capitolo 3, versetto 10 in poi, il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si risolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà, mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infuocati si risolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno. Ma secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace. Un vero credente dovrebbe vivere con gli occhi in avanti, aspettando di vedere Cristo. Quindi ogni credente dovrebbe pensare alla morte, o meglio dire, dovrebbe pensare che tutto quello che ci circonda sarà distrutto. Che spreco essere troppo attaccato alle cose di questo mondo. Quindi, se Dio permette un tumore o un'altra situazione in cui hai la possibilità di presumere che forse morirai presto, che moriremo tutti, è importante pensare: Signore, forse il mio tempo è proprio vicino, voglio usare bene ogni ora. Solo che Dio manda sempre un avviso così, con qualche malattia, o delle volte non potevi arrivare alla morte con un incidente al lavoro o in macchina o qualcos'altro. È importante pensare alla morte per tutti, o meglio dire pensare a lasciare questa vita. Numero 5. Sprecherai il tuo cancro se pensi di vincere il cancro. Se tu pensi che vincere il cancro vuol dire restare in vita, anziché amare Cristo di più. La vittoria sul cancro non è sopravvivere. La vittoria sul cancro è amare Gesù Cristo di più. I disegni di Satana per il tuo cancro e i disegni di Dio per il tuo cancro non sono uguali. Satana vuole distruggere il tuo amore per Cristo Gesù. Dio intende di approfondire il tuo amore per Cristo Gesù. Il cancro non viene vinto, no, scusate, il cancro non vince se muori. Il cancro vince se tu non ami Gesù Cristo di più. Dio ha progettato il tuo cancro per divezzarti dal seno del mondo e farti mangiare abbondantemente dalla sufficienza di Cristo. Il tuo cancro è stato disegnato per aiutarti a sentire e a dire questo. Anzi, questo è Filippesi 3:8. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. E il tuo cancro è disegnato per farti dire quello che dice Paolo in Filippesi 1:21, infatti per me il vivere è Cristo e il morire guadagno. Numero 6. Sprecherai il tuo cancro se passi troppo tempo leggendo di cancro e non abbastanza tempo leggendo di Dio. Non è sbagliato essere informato sul cancro, se hai un tumore. L'ignoranza non è un virtù. Ma la tentazione è di saperne sempre di più, insieme alla mancanza di vero zelo di conoscere Dio sempre di più. E questo è un sintomo di una mancanza di fede. Il cancro è disegnato da Dio per farci riconoscere di più la realtà di Dio. Dovrebbe servire per farci vivere di cuore e con zelo i comandamenti in Osea 3:6-3. Conosciamo il Signore e sforziamoci di conoscerlo. Il cancro dovrebbe svegliarci alla verità di Daniele 11:32, che dice: il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. Il cancro è disegnato a farci diventare grandi alberi stabili, indistruttibili, come leggiamo in Salmo 1, 2 e 3. Il suo diletto è nella legge del Signore e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Che spreco del nostro cancro se passiamo i giorni leggendo di cancro e non di Dio. Questo è vero non solo per chi ha un tumore, ma per ogni vero credente. Troppo spesso ci impegniamo troppo in cose che alla fine servono solo per questa vita, trascurando quelle cose che servono sia per questa vita che per l'eternità. Oggi, per esempio, c'è molto enfasi sulla salute. È facile impegnarci tanto a sapere come mangiare in modo più sano, come fare l'esercizio giusto, tante cose. E c'è un lato dove anche serve. Però Paolo ci aiuta ad avere un equilibrio in questo. Ci dice in 1 Timoteo 4, 8, l'esercizio fisico è utile a poca cosa, mentre la pietà, che vuol dire essere sempre più come Dio, sempre più santo, è utile a ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella futura. Quindi, non dobbiamo impegnarci così tanto nelle cose di questa vita, che passeranno, che il nostro impegno principale non sia quello di conoscere sempre di più il nostro Signore. Settimo modo che puoi sprecare il tuo cancro. Sprecherai il tuo cancro se lo permetti a spingerti nella solitudine, anziché approfondire i tuoi rapporti con gli altri con sempre più visibile affetto. In Filippesi, se ricordate, Epafrodito era uno del Filippo, e lui è stato mandato a portare un dono di soldi a Paolo in prigione a Roma. Allora lui va lì e poi si ammala gravemente, era vicinissimo alla morte, e qualcuno è tornato da loro raccontando: guarda, lui sta malissimo, forse morirà, perché era così male. Allora Paolo, scrivendo a loro, notiamo quello che dice di Epafrodito. Egli aveva, questo Filippesi 2:26-27, egli, Epafrodito, aveva un gran desiderio di vedervi tutti ed era preoccupato, perché avevate saputo della sua malattia. È stato malato, infatti è ben vicino alla morte, ma Dio ha avuto pietà di lui, e non soltanto di lui, ma anche di me, perché io non avessi dolori su dolori. Questa è una dichiarazione incredibile. Non dice che i filippesi erano preoccupati perché lui stava male, dice che egli era preoccupato perché loro avevano sentito che stava male. Avete visto il cuore di Epafrodito? Oh no, poverini, saranno preoccupati per me. Oh no, non voglio che siano preoccupati per me. Perché lei non c'era internet e telefoni per sentire come stava andando oggi. Uno arrivava con il messaggio che stava male, vicino alla morte. Forse sarebbero mesi prima che ci sarebbe arrivato un altro messaggero. Allora lui, sapendo della loro preoccupazione, lui stava male per loro. Allora nella sua malattia, a chi pensava? Lui era male da morire, quindi non stava bene, stava proprio male, vicino alla morte, quasi sicuramente con tanto dolore. In mezzo a questa sofferenza, e non aveva le medicine che abbiamo noi, non aveva la cura che abbiamo noi, in mezzo alla sua sofferenza stava per morire. A chi stava pensando? Se stesso? Quanto sto male,
perché, Signore?
No. Oh, Paolo, scrivi a loro, digli che il Signore è con me e sto bene, ho pace. Non voglio che si preoccupino di me. Questo è il tipo di cuore che Dio vuole creare in te con il tuo cancro. un cuore che è profondamente desideroso per il bene degli altri e pieno di affetto per loro. Non sprecare il tuo cancro chiudendoti in un guscio. Allora, in 1 Pietro 1,22 è scritto: avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per giungere ad un sincero amore fraterno, essendo stati salvati, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore. Amatevi intensamente a vicenda di vero cuore. Non possiamo amarci intensamente se ci chiudiamo in un guscio. Allora, attenzione, c'è la tentazione di chiudersi in un guscio solamente quando uno ha un tumore? Non è che quando mi vanno male le cose al lavoro o in casa con parenti che abbiamo la stessa tendenza, stiamo lì con muso lungo, brontolando nel nostro cuore, lamentandoci, pensando a chi? Pensando a chi? Quanto amore possiamo avere per gli altri, iniziando con gli altri in casa e poi estendendo alla famiglia più grande, se io sto lì focalizzando su tutti i miei problemi, quanto sto male e quanto sto subendo, quanto amore possiamo avere per gli altri in quei momenti? Stiamo mancando di essere luce e stiamo mancando la benedizione di amare. Non chiudiamoci in un guscio di autocommiserazione. E il problema è che quel guscio ci si può arrivarci anche quando è una cosa assai più piccola di un tumore. E allora questo vale per noi tutti. Numero 8. Sprecherai il tuo cancro se hai tristezza, se hai la stessa tristezza di coloro che non hanno vera speranza. Paolo parlava di questo per quanto riguarda coloro che avevano perso delle persone a loro care. Allora, questo vale per chi perde qualcuno e vale per chi deve affrontare la morte. In 1 Tessalonicesi 4,13 Paolo scrive: fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Certamente c'è una certa tristezza nella morte. Anche quando muore un credente, c'è una mancanza temporanea. Quel credente stesso mancherà il suo corpo. Avrà uno temporaneo stupendo, poi riceverà il suo glorificato, ma c'è un tempo senza. Mancherà dei suoi cari sulla terra. Mancherà, vedendo Cristo, non è che avrà dolore, perché Cristo riempirà il suo cuore. E avrà mancanza del ministero che aveva sulla terra. Ma la tristezza è tutta diversa di quello che potrebbe essere per un non credente, perché è una tristezza permeata, saturata con speranza viva, come dichiara Paolo in 2 Corinzi 5,8. Preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. È molto meglio. Non sprecare il tuo cancro avendo la stessa tristezza di coloro che non hanno questa vera speranza. E questo vale non solo per chi ha un tumore, ma vale per ogni figlio di Dio. Quando affronta sia la propria morte, sia la morte di qualcuno caro, ricordiamo che Dio fa cooperare ogni cosa per il bene dei figli di Dio. Non solo, ma tutto non finisce qua. Abbiamo l'eternità davanti a noi, con il Signore. Quindi noi dovremmo avere una tristezza drasticamente diversa. Numero 9. Sprecherai il tuo cancro se consideri il peccato con leggerezza quanto lo consideravi prima. Sprecherai il tuo cancro se continui a considerare il peccato, il tuo peccato, con la stessa leggerezza che lo consideravi prima. I tuoi peccati abituali sono attraenti come erano prima che avessi il cancro? Se sì, allora stai sprecando il tuo cancro. Questo vale per tutte le nostre prove. Il cancro è stato disegnato per distruggere il nostro appetito per il peccato. L'orgoglio, la concupiscenza, le passioni, l'odio, il rifiuto di perdonare, l'impazienza, la pigrizia, la mancanza di vero impegno nelle cose, tutti questi sono nemici che il cancro è disegnato a combattere. Quindi non pensa solamente a combattere contro il cancro, pensa anche al fatto di combattere insieme al cancro contro questi nemici. Tutte queste cose sono nemici molto peggio del cancro. Non sprecare la potenza del cancro a distruggere questi nemici. Lascia che la realtà dell'eternità rende visibile quanti questi peccati sono inutili e vani. Infatti Luca 9:25 dice: infatti che serve all'uomo guadagnare il mondo se poi perde e rovina se stesso? Questo, voglio ripetere, non è solo per chi ha un tumore. Dovremmo tutti usare ogni nostra prova per aiutarci a riconoscere l'inganno del peccato. Può darsi uno potrebbe schiantare la sua macchina contro un camion o un albero e distruggere la macchina, sarebbe una possibilità. Che lezione potrei trarre se dovessi io fare quello con la mia macchina? Quale lezione potrei trarre? E se dovesse essere la macchina di un altro, posso anche io imparare tramite loro? Quale lezione? Che le macchine, per quanto sono oggetti desiderati nella nostra società, possono finire la loro esistenza anche ben presto. Allora, se io trovo il mio tesoro in un oggetto che sicuramente sarà distrutto un domani, e forse quel domani sarà molto presto, vuol dire che mi sto fondando la mia vita su cose non solide, che siano rapporti, telefonini, l'approvazione degli amici, tutte cose che vacillano. Allora dovremo cercare di capire quali sono: io amo il mondo o le cose nel mondo? E ogni volta che Dio ci manda qualche bella prova dura, dovremmo usare questo per divezzarci, per capire l'inganno del peccato. Numero 10. Sprecherai il tuo cancro se non lo usi come mezzo di poter testimoniare della verità e della gloria di Gesù Cristo. Sprecherai le tue prove se non le usi per poter evangelizzare e parlare di Cristo. Un vero credente non si trova mai in una situazione per qualche negligenza o noncuranza divina. Voglio ripetere quello. Un vero credente non si trova mai in una situazione a causa di qualche negligenza o noncuranza divina. Ci sono motivi per tutto quello che ci succede. Considera quello che Gesù dichiara per quanto riguarda le circostanze dolorose e non programmate da noi. Prima di tutte queste cose vi metteranno le mani addosso e vi perseguiteranno, consegnandovi alla sinagoga e mettendovi in prigione, trascinandovi davanti al re e ai governatori a causa del mio nome. Ma ciò vi darà occasione di rendere testimonianza. Sembra un disastro, faranno tutte queste cose terribili. Ah sì, ma quello vi lascerà una porta spalancata di poter testimoniare di me. Ecco perché Dio ha programmato quello per te. Ed è così anche con il cancro. Ti dà un'opportunità di testimoniare, e posso dire, di solito ti dà tante più opportunità di quanto hai mai avuto. Cristo è infinitamente degno di ogni gloria. Il tuo cancro ti dà l'opportunità di testimoniare del fatto che Egli vale più della vita. Non sprecare questa opportunità. E ricordati che non sei solo. Avrai l'aiuto che ti serve, come leggiamo in Filippesi 4:9. Il mio Dio provvederà abbondantemente ad ogni vostro bisogno, secondo la sua ricchezza in Cristo Gesù. Quale sarà il nostro tesoro più grande, più stupendo, più meraviglioso, che ci soddisferà di più in cielo? Dio. Non strade di oro, non belle macchine o bel cibo, no, sarà Dio, Dio stesso. E saremo presi a vederlo nella sua gloria, da vicino, proprio davanti a Lui. Usiamo questi pochi anni per godere la sua gloria, a tale punto che non possiamo non parlarne con altri. Non sprechiamo le prove che ci ricordano che la vita è temporanea, perché sono opportunità. Se io sto bene, tanti soldi, buona salute, tutto mi va bene, la mia testimonianza vale, vale anche tanto. Ma quando io sto male, male che anche gli altri sono spaventati sentendo del mio male, e in quella condizione ho gioia e ho pace, allora quanto vale la mia testimonianza? Quale testimonianza colpisce di più la gente? Chi sta bene e ha pace o chi sta male e ha pace? No? E allora usiamo ogni situazione nella nostra vita, bella e brutta che sia, per parlare del nostro Dio e Signore, perché tutta l'eternità parleremo di Lui, davanti a Lui, esaltandolo, glorificandolo, adorandolo. Eravamo nelle tenebre, ora siamo nella luce, viviamo nella luce, parliamo a coloro che sono ancora nelle tenebre. O che si parli di un tumore, o un incidente stradale, o una botta alla testa, al lavoro o in casa, o quello che, qualunque cosa che potrebbe fare, un virus di influenza aviaria, non importa quello che sia. La morte arriva. La morte arriverà. Ma siamo aggrappati alla vita sulla terra o siamo aggrappati a Cristo? Invidiamo, vogliamo i benefici di quelli che sono nelle tenebre, che hanno quello che il mondo può offrire per qualche poco breve tempo prima di essere tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli? O vogliamo già godere Dio? Siamo attirati a quello che alla fine vuol dire solo scegliere quello anziché Dio? Io voglio una persona che Dio non mi ha dato. Se è un marito, vede una donna e non è sua moglie, ma lui vuole quella donna non è stato dato a lui da Dio. E se lui insiste di andare e cercare quella donna, sta dicendo che quella donna è la sua vita, la sua salvezza, il suo tesoro. Se uno sceglie la ricchezza, se uno sceglie l'approvazione degli altri, sta scegliendo un tesoro e rifiutando un tesoro falso sulla terra e rifiutando il vero tesoro. Non sprechiamo le prove che Dio ci manda. Più grande la prova, più immensa l'opportunità di usarla per bene. Addestriamoci con le piccole prove, in modo che quando arrivano le grandi prove saremo pronti a usare anche quelle bene. Preghiamo. Signore, voglio lodarti. Nessun uomo potrebbe gestire le cose in modo che perfino un omicidio, un tumore, un terremoto, una malattia, una guerra potrebbero portare non un po' di bene, ma tantissimo bene, infinitamente più bene di quanto portano del male. Nessun uomo potrebbe fare questo. Vediamo esempi di questo dall'inizio alla fine della Bibbia. Vediamo Giuseppe che è stato odiato, venduto come schiavo, mandato in Egitto, cacciato ingiustamente in carcere, ma non solo per fare del bene a lui, anzi, è proprio per salvare un popolo e stabilire i discendenti di Abramo lì, per farli crescere e diventare numerosi, per salvarli con potente mano. Ma poi arriviamo, Padre, con tantissimi altri esempi, alla croce. Il male peggiore mai successo sulla terra, l'atto più malvagio mai avvenuto, l'apparente vittoria di Satana più grande, ma per la tua potenza è stata la vittoria più grande tua, è stata la sconfitta di Satana. Cristo ha trionfato su di Satana e tutti i suoi demoni, ha fatto di loro un pubblico spettacolo. Oh Signore, se guardiamo bene, possiamo riconoscere anche nella nostra vita. Sono state le prove, i dolori, le difficoltà che sono stati gli strumenti che Tu hai usato per operare grandemente. Allora vogliamo accettare tutto quello che fai, non solo nelle grandi cose, qualche volta è più facile, ma anche nelle piccole cose. Quando le cose di ogni giorno non vanno come vorremmo noi, vogliamo confidare in Te, in quello che Tu stai facendo. E se vogliamo farlo nelle piccole cose, quanto di più nelle cose grandi. Oh Signore, darci la grazia di veramente confidare in Te, per poter rallegrarci in tutto quello che mandi nella nostra vita, fiduciosi che Tu sai esattamente quello che stai facendo e fa parte del Tuo buon piano per noi. Grazie Padre, grazie per il privilegio di stare qua. Capita che il pastor Piper ha scritto questo poche settimane fa, dovuto al fatto che lui stesso ha un tumore. Capita che noi abbiamo uno dei nostri che ha un tumore, che possiamo tutti imparare e vedere la Tua mano benefica in tutto quello che ci fai. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.